momento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.
...87.9 di Radio Onda Rossa, alle 10.47 minuti, e come vi annunciamo siamo di nuovo in diretta con molta emozione, molta gioia. Insomma, sicuramente chi stiamo ospitando non sono personaggi che si incontrano spesso, e noi abbiamo avuto invece la fortuna di avere qui Caima Castiglio Perruzzi. Insieme a lui chiaramente c'è una parte del comitato Carlo Sfonseca, non poteva non esserci, ci sono io, generazioni a confronto, come le vogliamo chiamare, Enzo? Insomma, qui diciamo chi cerca di informare e tenere il punto su quello che succede in quell'enorme, bellissimo continente chiamato Abya Yala, o comunque le Americhe, perché quegli altri poi sono statunitensi e sono loro che sono un po' diversi da tutti, sicuramente Caime ricopre tra l'altro un periodo storico molto importante. Per quanto riguarda la mia generazione anche di radio, mi vengono in mente degli anni in cui, per esempio, le prime notti in questa radio io l'ho fatta seguendo l'occupazione dell'ambasciata giapponese a Lima, ascoltando le parole di Nestor Serpa Cartolini, che con grandissima dignità e orgoglio portava avanti quella che è stata definita un'occupazione, tenendo degli ostaggi che erano un po', insomma, no? Ricordiamo che poi sono stati massacrati mentre giocavano a pallone, dopo aver fatto uscire tutte le persone che stavano male. Insomma, quel modo di fare le cose che hanno i nostri, che è sempre molto umano, molto empatico, anche se poi a volte le rivoluzioni richiedono dei momenti di violenza, di conflitto, no? Quindi sicuramente la storia di Caime mi fa ripercorrere tantissimi anni di storia, non solo di quel continente, ma anche di internazionalismo, una parola che sentirete masticare di nuovo in questa radio, perché pensiamo che sia una un po' delle parole in via d'estinzione, mentre invece, appunto, per me, che forse, insomma, sono, mentre appunto Enzo vi potrebbe raccontare, no, tantissime viaggi fatti che non erano viaggi, erano carovane, perché non si andava per andare a conoscere, ma si andava per confrontarsi, lavorare, portare, collaborare insieme a dei progetti, no? E questo è un po' che vi posso dire io. Caime, nella sua profonda militanza e profonda convinzione, si è trovato poi in un continente infinitamente più estremo del nostro, infinitamente con meno privilegi, sto dicendo cose ovvie, e ha pagato anche la sua lotta e la sua militanza con il carcere. Questo poi ce lo racconterà lui. Io adesso non so se lasciare la parola a Isabella Loruzzo, che appunto è stata colei che ha messo insieme il libro sulla tua storia, Caime, o a Enzo per aggiungere altro. Vedete un po' voi, tanto prima o poi ti tocca, Isabella, non ti preoccupare, perché è proprio un po' la nostra difficoltà, era come se Caime sia un po' il catalizzatore di tantissime vertenze, sicuramente di tanta storia e di tanti militanti e di tanta politica fatta in quel continente, ma sicuramente fino ad oggi di tantissime vertenze, che possono essere il carcere, possono essere i Mapuche, possono essere tantissime cose. Quindi è proprio da dove vogliamo cominciare un po'.
Sì, io onestamente prima sicuramente di lasciare il microfono a Isabella, che credo che abbia sostanzialmente creato, meglio dire favorito, che il miracolo possa essere realizzato, avere appunto qui in Italia, a Roma in questo momento, la figura di Jaime, che porta con sé indubbiamente un accumulato storico generazionale importantissimo. E il catalizzatore appunto è l'elemento dell'internazionalismo, la capacità di riprodurre comunque e ovunque la resistenza e soprattutto la lotta per la liberazione dei popoli, e questo credo che sia nel DNA di qualsiasi movimento, organizzazione, guerriglia, che sia in America Latina, che sia nel mondo. Stiamo vivendo giorno dopo giorno nel nostro stesso sangue, nella nostra stessa memoria e capacità di sentirsi non vicini ma dentro la lotta e la resistenza palestinese in questo momento, e credo che non si potrebbe fare a meno indubbiamente di porci al fianco ancora una volta al popolo palestinese, alla resistenza palestinese. E credo che questo sia il momento forse più importante anche per Jaime, non solo essere qui, non solo in questa congiuntura, ripeto, per quello che riguarda rivivere insieme a noi, insieme a tutti, includendo chiaramente gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma un momento particolare proprio perché questo filo conduttore che da tanti anni, dai primi anni 70, ha visto la figura di Jaime, nel pieno, diciamo, della resistenza, prima in Cile, poi l'appoggio e la relazione con Cuba, poi in Nicaragua, in Perù, nuovamente in Cile, e chiaramente i tanti tanti anni di carcere veramente duro che ha dovuto subire. Quindi credo che sia importante in questo momento anche dare voce a chi ha raccolto in maniera veramente puntuale e minuziosa questa storia e ce l'ha riportata appunto attraverso questo meraviglioso piccolo libro, che però veramente è una cassa, è una scatola dei ricordi, ma è una scatola veramente con aneddoti e situazioni e racconti vissuti così intensamente attraverso appunto l'intervista lunghissima che ha potuto creare Isabella.
Buongiorno a tutti, io sono Isabella Lorusso e volevo parlare un po' del mio collegamento con Jaime. Ho conosciuto Jaime Castillo Petruzzi nel 2005, quando io vivevo a Lima, e l'ho incontrato in un luogo molto speciale, perché era il carcere di massima sicurezza Castro Castro, dove c'erano quasi tutti i militanti, guerriglieri, politici dell'MRTA, del Movimento Rivoluzionario Tupac Amaru, e io lavoravo come insegnante di italiano presso l'ambasciata italiana, nelle università e negli istituti di cultura. A questo punto, mentre lavoravo lì, c'è stato un progetto dell'ambasciata italiana e il direttore mi ha detto: c'è la possibilità di lavorare in carcere, però diciamo è un progetto così un po' vago. Io, appena ho ascoltato questa parola, mi sono subito fiondato, ho detto che io ci andavo senza se e senza ma, immediatamente, affrontando tutte le difficoltà del caso, burocratiche ovviamente, perché entrare in un carcere di massima sicurezza in un luogo come il Perù, che aveva vissuto 20 anni di guerra civile, Alberto Fujimori era da poco scappato in Giappone.
Il dittatore non dittatore, no?
Dittatore non dittatore, perché era stato teoricamente, democraticamente eletto.
Su questo poi ne parleremo, Jaime.
Ecco, il dittatore non dittatore, perché lui si era candidato con Mario Vargas Llosa e aveva vinto le elezioni, ma poi c'era stato il colpo di Stato del 1992 e quindi poi erano state annullate ogni tipo di libertà. Io avevo avuto anche la possibilità di insegnare in un luogo storico che si chiama La Cantuta. La Cantuta è un'università dove durante il periodo di Fujimori i guerriglieri della morte, il gruppo Collina, erano entrati e una notte nel 1992 avevano sequestrato 9 studenti e un professore, li avevano portati in periferia, gli avevano fatto scavare la propria fossa, gli avevano con un colpo di pistola e li avevano seppelliti lì. Quindi io sono andata ad insegnare proprio in una delle università storiche che si opponeva al fujimorismo, e quindi c'erano ancora le lotte quando io ero lì. A quel punto ecco, io quando mi propongono di andare ad insegnare guerriglieri vado subito, anche perché avevo già lavorato con la Commissione della Verità e Riconciliazione Nazionale nel 2002, quando ero appena arrivata, perché dopo il periodo di Fujimori c'era stata questa commissione che denunciava la violazione dei diritti umani all'interno delle carceri, per cui io avevo fatto già un lavoro in carcere sia all'Università di Tumbes, dove lavoravo, che a quella di Cusco e poi anche a Lima. Quindi arrivo al Castro Castro e incontro tanti guerriglieri, tra cui Jaime Castillo Petruzzi, ed è, come si dice, amore a prima vista, un'amicizia spontanea, un'amicizia, e quindi loro si rendono anche conto che io non sono un'insegnante tipica, diciamo, di quell'ambiente, di quel contesto culturale, perché vengo con una storia mia personale, italiana, europea, e quindi ho un occhio, una visione particolare. Certo, insegno e permetto a loro, diciamo, attraverso la lingua italiana, di avere uno sconto di pena. Queste erano robe tecniche. Permetto però soprattutto durante le nostre lezioni di parlare di tutto di più. Lì c'era una biblioteca italiana dedicata ai fratelli Cervi, e quindi incontro Jaime ed è il nostro incontro. Io adesso forse lascerei la parola a lui, che è il protagonista di
sì, infatti, perché
momento.
Poi parliamo noi e Jaime sta lì che ci guarda e così. Grazie per essere venuto, Jaime, veramente, perché poi tu sei arrivato ieri, già sei entrato in questo frullatore di gente che ti tira un po' da tutte le parti. Non so se vogliamo cominciare, io ti darei la voce proprio cominciando forse appunto dalla fine e ripercorrendo a ritroso un po' la tua vita, proprio dalla fine del libro di Isabella, dove a un certo punto lei ti chiede: se tornassi indietro, cambieresti qualcosa della tua vita? E tu brevemente rispondi: cercherei di fare di più e di farlo meglio, non mi pento di nulla, ho cercato di vivere al meglio la mia vita. Mi vengono molto i brividi leggendo queste parole, perché con molta semplicità rivendichi anche comunque la parte meno bella. È come se tu rivendicassi anche quei tanti anni di carcere, mi viene da pensare Mapuche, che dicono: noi sappiamo che in questo percorso di liberazione il carcere è una tappa, e quindi siamo prontissimi ad affrontarlo, a stare dentro degli anni e poi a uscire, a continuare. Ti vedo un po' in questo mood, in questa visione, no? Torneresti a rifare tutto di più? Che ci racconti di più di questa riga e mezzo? Dove andresti? Dove faresti di più del tantissimo che hai fatto?
Grazie Radio Onda Rossa, sono molto emozionato di essere qui, veramente ho sentito parlare di tanti anni di questa radio e anche dei compagni di Onda Urto, Radio Onda Urto, che ho conosciuto due o tre compagni che lavorano là. Bene, certamente io non mi ripento di niente, no? Sono un militante dalle 13-14 anni e finirò così i miei giorni su questa terra, no? E certamente abbiamo fatto degli errori, abbiamo commesso degli errori in nostra vita militante, e per quello sono caduto in prigione, sono fatto prigioniero, ma abbiamo sopravvissuto a questa tappa, a questo passo per il carcere, per la galera peruviana, che certamente è stata un'etapa abbastanza dura, speciale. Era una galera cattiva, soprattutto i primi 10 anni, no? Sotto la dittatura di Fujimori, come avevo detto, che questo nemico di classe del popolo peruviano, in generale del popolo latinoamericano, era una risposta a questo colpo di Stato, alla lotta, alla guerra civile, come ben hanno detto qui Isabella. E dobbiamo riconoscere che questo colpo di Stato di aprile del 92 ha fatto po' a po' riprendere l'iniziativa all'esercito e allo Stato borghese, essendo una dittatura civile quella di Fujimori. E po' a po' la nostra lotta ha ricevuto tanti colpi, e questo ha significato, diciamo, sospendere un po' i nostri sogni, no? In questo tempo di libertà. Perché? Perché essendo prigionieri politici, prigionieri di guerra, la nostra organizzazione non abbandona mai, no? Non lascia mai a questi fratelli e sorelle prigionieri. E, omesse di novembre dell'anno 95, compagni, volevo prendere il congresso peruviano per cercare la nostra libertà, no? Ma questa operazione non ha finito bene per noi, e subito all'altro anno, anno 96, i compagni con Nestor Serpa Cartolini, nostro fratello Evaristo, a quien avendo omaggio qui, no? Un vero camarada di lotta, un fratello, come devono essere tutti, un fratello disposto a tutto per il suo popolo e per i suoi compagni, ha preso l'ambasciata del Perù, no? Bueno, conosciamo questo, è ancora un altro colpo, un altro disastro politico per noi, diciamo, perché è chiuso tutta una strategia di lotta. È stato un colpo durissimo, durissimo, ma allo stesso tempo quello che noi rivendichiamo, no? Noi rivendichiamo di questa azione il profondo senso umanitario di camarada, nostri camarada che sono disposti a dare la, donare la sua vita per la libertà di tutti noi, di tutto il nostro popolo e di tutti noi, no? E allo stesso tempo di non fare alcun danno, non ammassare nessuno di questi huespedes, no? Non notarci, huespedes.
Gli ospiti, comunque coloro che erano rimasti dentro l'ambasciata, no, che quando uscirono dopo la uccisione, il massacro, direi, sì, dei compagni, gli stessi ostaggi raccontarono che erano stati trattati benissimo, che avevano giocato a pallone, che non avevano ricevuto un sequestro, non si erano sentiti dei sequestrati.
Diciamo era un'esperienza abbastanza dura per loro, noi conosciamo questo, ma non ha avuto la nostra volontà politica come organizzazione di far di male, solamente volevamo scambiare la loro libertà per la nostra libertà. Ebbene, allora abbiamo continuato a vivere in carcere, diciamo questo, no? Sempre i compagni e noi dobbiamo resistere fino alla libertà, no? Andiamo verso la libertà e lavoriamo per quello all'interiore, no? Adesso un'organizzazione può fare questo per sopravvivere 23 anni e ancora abbiamo un compagno che ha 35 anni il prossimo anno, Victor Polay Campos, che è massimo leader della nostra organizzazione, che è stato coordinato a 35 anni, ma adesso questa ancora dittatura civile che abbiamo con questa signora presidente del Perù sta chiedendo ancora di altro processi, no? Nessuna ragione fondamentale politica o giuridica, ma è la volontà dello Stato di ficare con il compagno nostro in carcere. Allora dobbiamo denunciare questa situazione, no? Fare la denuncia ferma, con molta forza, perché non è possibile. 35 anni e ancora vogliono di più. Come raccontavano, questa situazione comincia un processo e allora sei in carcere tre anni, dopo tre anni, senza accusazione, senza processo, perché sei sospetto, no? È una incredibile come si fa qui.
La Dina Boluarte, sì, sicuramente. Adesso abbiamo parlato del Perù, mi viene in mente il domandone che pensavamo noi quando ci siamo trovati, perché volevamo preparare questa intervista a te, perché non è raro, poi è abbastanza raro per noi incontrare personaggi della tua portata. Tu finisci il carcere e passi, diciamo, per dei paesi, il Perù, la Colombia, che negli ultimi anni il Cile, sicuramente, anzi il Cile è stato il primo ad esplodere in una rivolta portata avanti da che è stata fatta esplodere dagli studenti della secondaria. poi spenderemo due parole sui movimenti universitari, già ce lo siamo detto. E a catena, dopo il Cile, poi c'è stata la Colombia, poi c'è stato il Perù. E sono stati tutti momenti di cambiamento queste rivolte, no? Per cui in un paese che finalmente tornava a far esplodere le piazze, in cui tutti i settori hanno seguito gli studenti, e il paese si è fermato e tutti i giorni scendeva in piazza e c'era una prima linea che dava il diritto di manifestare mandandosi al massacro, 400 occhi saltati, 2500 prigionieri, in un paese che ti dà 2 anni di carcere preventivo e che se tu sei innocente poi non te li sconta e non te li rimborsa, ti ha portato via 2 anni della vita. E poi dopo arriva la socialdemocrazia in Cile. In Colombia il percorso è diverso. La Colombia dopo arriva, diciamo, il primo presidente progressista, ma a livello di violenza è un presidente che si trova in un'opposizione in cui fa un po' fatica a muoversi. In Perù arriva Dina, assassina. Quindi queste grandi esplosioni di movimento poi però vengono represse a volte proprio bastano delle leggi, no? Quindi queste leggi che ti tumulano in prigione durante Piñera e poi Boric, durante gli scontri della rivolta, hanno tirato fuori delle leggi che alzavano tantissimo gli anni di galera: la ley anticappuccia, la ley antibarricada e poi ancora la ley de seguridad, la ley antiterrorismo. Questi l'hanno fatti un fascista e un socialdemocratico a braccetto, quindi come vediamo le differenze piano piano spariscono. E quindi come hai vissuto te, per esempio, penso al Cile, che è dove adesso vivi, questi grandi momenti e dove si colloca il fatto di riuscire poi a portare avanti, a non spengere un po' la cispa, la cenere, sotto la cenere mantenere un fuoco vivo, no? Mi immagino tu hai trovato questa enorme rivolta, deve essere stato forte, no? E poi il popolo è stato molto preso alla gola emotivamente, con la paura del ritorno del fascismo, con la nuova costituzione. Il popolo cileno è stato veramente massacrato umanamente con queste paure di un passato che tornava, però oggi non ci sembra che poi abbia particolarmente vinto, no? Come ti sei vissuto di questi passaggi dopo tutta questa storia?
grazie Marta, hai fatto un bello resumo di questa situazione, no? E mira, noi dicevamo prima ottobre dell'anno 19 che è stato estallido sociale, come ne parlano, una piccola rivoluzione, no? Sì, locali, sì. Dicevamo come in Argentina, in Brasile, dappertutto in America Latina il popolo esce dalle strade, le piazze piene, mobilizzazioni, tutto questo, e noi qui cosa accade con il nostro popolo, no? È la prima cosa che puoi dirti, perché la situazione politica, sociale, ideologica del nostro popolo era così pesante, lo stato sopra il popolo, che da un momento all'altro esplosa, no? Una esplosione sociale veramente incredibile, con tante cose che noi non abbiamo visto, guardato mai in nostra vita, no? Dell'incendio, fuoco dappertutto, no? Il metropolitano, le banco,
il palazzo dell'Enel,
incredibile, no? E adesso tanti tuo popolo nella strada, nelle piazze. Siamo molto emozionati con questa cosa e dicevamo, allora qui è la piccola semilla,
un piccolo seme,
il piccolo seme che avevamo fatto tanti anni fa, tanti anni di lotta, tanti anni di conseguenze, tanti anni di carcere, di morti, di spariti, no? Scomparsi, no? E scomparsi, e tanti anni di tutta questa lotta che abbiamo fatto e sta crescendo qui, no? Quello è nato qui, dicevamo, il primo mese soprattutto, ottobre e novembre, no? Ma il 15 novembre o 25 novembre, non ricordo bene, la burguesia cilena con tutti i loro rappresentanti, no? E anche questo che è l'attuale presidente, che è stato contro la decisione del suo partito in questa data presente, hanno fatto un compromesso storico, un compromesso sociale, no? E quello è questo che viviamo oggi, no? Dicevamo, diciamo che l'attuale presidente è vinto, no? 3 anni fa, e lui aveva e la sua organizzazione un discorso pienamente compromettito, no? Con il nostro popolo originario Mapuche, per esempio, no? Che adesso è Gualmapu, tutto il sud di Cile, 500 km al sud di Santiago, è pieno di militari, pieno di polizia, no? Di poliziotti, è incredibile, un stato di guerra interno pieni di avioni, elicottero, tanchi,
droni nelle comunità Mapuche,
dove abitano i bambini, mollano i droni, e viene la perquisizione, col golpe a tutto il mondo, no? Massacrano veramente la popolazione, e diciamo, e perché? Perché abbiamo arrivato a questa situazione? O diciamo, sul programma di questo attuale presidente, questo attuale governo, era rifondare la polizia civile, i carabinieri, no? E adesso
cosa che si chiede dalla dittatura, perché ricordiamo che il corpo dei Carabinieri di Cile, che è stato il braccio armato di Pinochet, non è mai stato sfiorato, nessun comando è mai stato cambiato da Pinochet in poi, quindi vi rendete conto che questa revisione del corpo dei Carabinieri di Cile è una cosa che il popolo aspetta da sempre e che, guarda caso, tutti si mettono in bocca quando fanno le promesse, ma nessuno poi fa.
Esattamente. Adesso è la polizia la più forte che abbiamo avuto durante tutti questi anni, incluso più forte, più denaro che la burocrazia.
Nonostante poi anche grossissimi scandali che li hanno coinvolti in questi giorni, sì, sì. L'operazione Huracán, no? Scusa, ma te mi tocchi questo tasto, io non mi fermo più.
È incredibile, incredibile.
Quindi, comunque, il corpo dei Carabinieri inondato di scandali, di cose vergognose,
del rovo, no?
Sì, sì, del furto, se sono appropriati dei soldi, di droga, scandali.
Incredibile. E questa è la polizia borghese, e questo è un stato borghese, antipopolare, pro-americano, pro-imperialista, e questo è il ruolo che gioca oggi questo governo, no? Assolutamente contrario agli interessi del popolo, agli interessi della nazione cilena e anche dell'America Latina, no? Adesso gli imperialisti, il governo americano, gli Stati Uniti, dice qualsiasi cosa e subito riprende il nostro presidente di Cile, no? E appoggia questa situazione, no? È un'altra parola.
Io direi intanto di mettere un breve stacco musicale, per elaborare proprio secondo me questo pensiero, perché credo che sia fondamentale, importante capire questo tra virgolette paradosso, nel senso che Jaime, al di là di aver passato più di 20 anni nelle prigioni e aver vissuto assieme a tutti i compagni detenuti, al popolo resistente tra virgolette incarcerato comunque, questo debito tra virgolette con la legge borghese, con le istituzioni borghese, oggi però si ritrova davanti a un paese, a un'America Latina paradossalmente ancora più radicalizzata dal neoliberismo, ancora più militarizzata con gli obiettivi chiaramente nordamericani, ma non solo, europei, mettiamoci altri pezzettini sicuramente, e credo che questo ne valga la pena appunto di prenderci soltanto 2 minuti di stacco musicale per poi affrontare proprio con Jaime questo punto, perché appunto da una parte si brinda alla fine della resistenza, alla fine della lotta armata, alla fine delle esperienze di rivolta dei popoli latinoamericani, dall'altra abbiamo una situazione particolarmente diciamo uno sviluppo particolarmente difficile anche da affrontare di neoliberismo, quello che viene definito neoliberismo non solo in America Latina purtroppo, ma un po' in tutte le parti del mondo.
E allora ci ascoltiamo Tata Barahona, grandissimo cantautore cileno, con una canzone bellissima da brivido per chi capisce lo spagnolo: svegliarsi una mattina e trovare il tuo popolo in rivolta, mi sono svegliato desperté.
Intendite?
desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y me vi desnudo, desperté y quedé perplejo. Solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y formé la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaban cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Desperté en medio de nubes, desperté, se fue el arco iris. Desperté y tomé despacio las heridas que me hicieron, y con otros malheridos mis heridas me sané. Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Descubrí que no estaba solo, encontré a cientos de miles que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y escribió la primera línea en los escritos una historia con los que no tienen nada que perder. Escribió la primera línea de esta historia que hablará de un pueblo hermoso que encontró la libertad. Y también cantaremos cantos que hablarán de las victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
De caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.
E allora il tempo è tiranno, ahimè, mi tocca scusate, c'è qualcosa che non va bene, il tempo è tiranno, mi tocca così chiudere questa canzone bellissima e ridò la parola a te Enzo, torniamo un po' a parlare proprio dei Jaime.
Sì, infatti intanto ricordo giustamente agli ascoltatori, a chi ci segue in questo momento, che siamo in trasmissione diretta con la presenza di Jaime Castillo Petruzzi, il nome, il cognome, uno dei cognomi italiani, perché ha una discendenza italiana. E avrete anche capito della sua capacità di ancora parlare abbastanza bene l'italiano, meravigliosamente direi, e per cui è veramente importante che lui riesca a esprimere i propri pensieri che arrivano direttamente agli ascoltatori. Quindi parliamo di Jaime e parliamo soprattutto un po' della sua storia, che inizia appunto con i movimenti giovanili in Cile, appunto agli albori di Allende, della esistenza e della presidenza di Allende. Parliamo della sua partecipazione alle prime organizzazioni che in qualche maniera difendevano questa, chiamiamola, rivoluzione civile in Cile. Parliamo della sua partecipazione attiva al movimento della sinistra rivoluzionaria del MIR, un'organizzazione che ha fatto epoca da questo punto di vista, soprattutto in tutti gli anni 70, che ha dato un po' il nord per tantissimi movimenti di liberazione in America Latina. Parliamo di Jaime, ormai costretto alla latitanza, considerata la repressione sistematica e continua nei suoi confronti, ma così come tutti i vari movimenti giovanili, e in quel caso nella sua crescita pure umana e personale, ormai affacciandosi alla resistenza vera e propria, all'ipotesi, diciamo, di una resistenza organizzata, armata, a livello latinoamericana. Il suo passaggio a Cuba, la sua formazione politico-militare, la sua integrità ancora di più radicata in Nicaragua, con un'esperienza fondamentale nell'ultimo periodo dell'insurrezione in Nicaragua, fino ad approdare nuovamente in Cile e dal Cile nuovamente in Perù, dove purtroppo però là si è concluso un passaggio di militanza attiva in questo senso, fuori ancora, diciamo, dalla repressione totalizzante del carcere politico in Perù. Nel frattempo sono passati 26 anni. La liberazione di Jaime non è solo da celebrare in questo senso, ma, come dicevamo, è in qualche maniera un punto di riferimento. Credo sia una esperienza più che vivida di quello che in qualche misura è da considerare un filo conduttore, diciamo, no, delle aspirazioni della liberazione dei popoli. Per cui torniamo un po' al tema, no, che dicevamo poco prima dell'interruzione musicale. Ecco, hai vissuto una serie di esperienze, credo che di non esagerare a dire che sono fondamentali, intanto per un individuo, per una persona, per un antagonista, per un rivoluzionario nel vero senso della parola, e aggiungerei un elemento ancora più importante di internazionalismo. Questo elemento oggi, se togliessimo alcune esperienze localizzate, diciamo, e non ultima, insomma, certamente la situazione in Palestina, non dico che vengono meno, ma certamente sono offuscate, vengono un po' coperte, diciamo, da una realtà che cambia e che sicuramente attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso una strumentalizzazione, anche se vogliamo a volte sottaciuta o comunque occultata, però azzera, nasconde veramente la resistenza dei popoli, la resistenza delle classi subalterne, come viene detto, e che in qualche maniera oggi sembra che parlare di solidarietà internazionalista è come un po' voler semplicemente fare della dietrologia. Io penso che tu, al contrario, nella tua determinazione umana e politica, ancora rappresenti un seme importante che sta germogliando e che continua a germogliare in tutte le lotte di liberazione. Cosa ne pensi?
Penso che sono assolutamente d'accordo con te. Se mi sente?
Sì. Allora. Potenti mezzi, senti meglio?
Sì, okay. Sì, non sono d'accordo con te, caro Enzo. In resumo, diciamo, noi in spagnolo diciamo me tocò star ahí. Diciamo, non avevo un'altra opzione che fare tutto quello che abbiamo fatto, no? Dopo ragazzino, e questa è la cosa. Quando Celli un compromesso con il popolo e con il futuro, e comincia a militare, no? A fare la politica vostra vita, no? Di fare della politica tutto quello che è verso il futuro, non hai dove scegliere un'altra cosa, no? E questa è nostra vita, abbiamo fatto quello che dobbiamo fare sempre, senza mai abbassare la testa o chiudere gli occhi, sempre guardando di frente ai problemi, risolvendo i problemi e guardando il futuro, no? E così abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto. È interessante, no? Certamente ogni esperienza, ogni paese, ogni popolo che abbiamo conosciuto è un'esperienza di più. E diciamo che è la stessa cosa per il nostro popolo, è una specie di linea del tempo, no? Dove ogni capitolo di questa storia hai vittoria, hai degli errori, hai derrotas, hai retrocessos, hai di tutti quanti, ma continua ogni passo come una scalera, po a po, a volte devi retrocedere, no? Beh, continua fino al trionfo, perché questa è la nostra cosa, fino al trionfo. Guarda che oggi è 30 aprile, no? Oggi 50 anni fa, nel 1975, abbiamo visto, abbiamo guardato l'ambasciatore americano con la sua bandiera qui scappando, no? De Saigon, no? Scappando all'elicottero, scandalo totale, la derrota tremenda, no? Che un popolo in lotta dopo secoli di resistenza a cinesi, a giapponesi, a francesi, agli americani, no? E ha continuato fino alla sua vittoria. Ho Chi Minh, tio Ho, lo zio Ho, diceva, aveva una affiche grande, diceva: una volta che avremo vinto, ricostruiremo le Vietnam 10 volte più bello, no? E questa frase ha alimentato, ha
nutrito
a questo popolo. È così semplice, ma è questo, no? Una volta che saremo liberati, noi avremo un paese, un Vietnam 10 volte più bello. E questo è il mio sogno per l'America Latina, no? No? Dove giustamente questa formazione internazionalista è fatta per la mia organizzazione, il MIR, no? Da sempre il Movimento di Izquierda Revolucionario, che è nato l'anno 65, vedi, all'epoca Allende è vinto nell'elezione l'anno 70, noi abbiamo 5 anni di esistenza come organizzazione, al colpo di Stato 8 anni, ci ha mancato, nos faltò tempo, no? Per fare tutte le cose che dobbiamo fare per affrontare il colpo di Stato, che noi lo vediamo venire, sappiamo che il colpo stava essendo in marcia, essendo, no, fatto per la burocrazia e l'imperialismo, ma non abbiamo avuto il tempo per fare un popolo organizzato, un popolo, no, con tutte le cose che dobbiamo fare a questa cosa. Bene, e allora è così, no? Quando hai scelto un cammino, una strada, un rumbo, non puoi
cambiare, certo.
E questo che noi abbiamo imparato con la nostra organizzazione, l'internazionalismo e la patria grande, no? Adesso chiamiamole Abayala, no? Perché? Perché rivendichiamo i nostri popoli originari. I nostri popoli originari, come il nostro popolo Mapuche in Cile e in Argentina, che sono, d'accordo alla nostra visione di tutto, oggi sono veramente quelli che hanno una risposta a questo scenario drammatico del neoliberalismo che distruggendo il nostro mondo, no? Distrugge la nostra naturalezza, distrugge la nostra vita sociale, distrugge tutto, no? Per il fatto di qualche pochi ricchi miliardari del mondo che continuano a crescere la loro fortuna, la loro, no? Guadagnare di più il profitto, no? È incredibile, incredibile. Allora, questa risposta del nostro popolo originario è recuperare la sua terra, no? Che dopo 500 anni è stata rubata, no? Per i capitalisti mercantili prima e adesso capitalisti neoliberali, e terra, questa terra farla produrre per loro insieme e le loro comunità, no? Allora fanno una cosa meravigliosa, che è essere in contatto l'essere umano con la naturalezza ancora una volta, no? E tutto è si riproduce, no? Tutto è vuole la terra e della terra nasce. Incredibile, no? Non hanno mai l'industria che mata tutto, no? Che uccide tutto, no? Che assassina tutto. E la relazione di questi popoli originari con la terra è magica, è una cosa incredibile che noi che siamo della città non conosciamo bene, no? Dobbiamo approfondire questa cosa. Alcune cose culturali può essere non siamo d'accordo con, no? Il problema di patriarcato e tutto questo dobbiamo imparare ancora un po' di più ai nostri compagni di popoli originari, perché è una cultura differente, ma dobbiamo capire questo, che è una cultura differente.
Beh, tu sei arrivato, sì, qui col libro che non posso fare a meno, insomma, chi mi ascolta, sì, poveraccio, lo sa. Col libro di Héctor Yetul, scritto desde la carcere, della sua ultima carcere, perché comunque Héctor Yetul, come ripeto sempre, autorità mapuche, laddove autorità non significa essere potente, ma significa riconoscimento di capacità, e anche se noi già solo imparassimo questo faremmo tanto del bene a noi stessi. Mi arrivi con questo libro, quindi io vedo il tuo libro e tu mi arrivi con Héctor Yetul, due persone che hanno attraversato il carcere, e sicuramente in Cile adesso la irrigidimento delle leggi sono proprio quelle che minano la libertà mapuche. Come dicevi, il giovane mocoso, io lo chiamo il barbita mocoso, insomma Boric, questo giovane con la barbetta arriva e riesce a peggiorare ciò che ha fatto un fascista, cioè il suo antecedente Piñera militarizza il popolo mapuche, lui promette che avrà rispetto dei popoli originari e moltiplica quasi per 10 la militarizzazione in quel territorio. Quindi abbiamo sentito qua anche dalle loro voci, insomma, il racconto di qual è la quotidianità nel territorio. Quindi torniamo un po' a fare il giro, no? Sicuramente il popolo mapuche oggi continua a resistere con una visione disarmante dei buchi neri del capitale. Quando loro fanno queste azioni dirette bruciando 10 camion, sanno che hanno fatto un danno enorme. Con tutto il loro rispetto per la vita umana, sanno che la vita umana per il capitale vale molto meno di 10 camion. E te lo dicono tranquillamente: il problema è il vostro, non è il nostro. È il vostro dare valore alla vita umana. Così come quando vengono processati dicono: è la vostra legge, siete voi che parlate del giusto processo e dello Stato di diritto. Dov'è? Siete riuscite a essere contro le vostre leggi. Qui tu pensi che queste vertenze mapuche riescono poi a diventare le nostre? Sicuramente io sono europea e parlo di popolo mapuche perché penso che siano quelli che stanno difendendo il nostro territorio, difendendo la loro acqua, a parte che il più grande padrone delle acque in Argentina si chiama Macoró e non è proprio un nome europeo, e manco cileno, è un cognome israeliano, e questo ci dovrebbe far riflettere. Potremmo fare altre due ore di trasmissione su, no, sul progetto della Patagonia, Israele e le lunghe mani sulla Patagonia. Però sicuramente sono, secondo me, l'avanguardia nella difesa di un territorio che poi è anche il nostro, l'acqua, la difesa dell'acqua, la difesa, no? Rubén Collio si spendeva sulle salmoneras, insomma, personaggi che abbiamo condiviso insieme. Allora, quello che tu dici, appunto, io qui mi hanno detto però i mapuche non sono vegani, certo, perché se vivi a meno 15 in Patagonia, un popolo che non recinta i propri animali in qualche modo deve campare. Quindi mi chiedo sempre quanto invece l'internazionalismo, comunque questo riuscire a anche solo facendo politica, per cui non bisogna essere antropologi, no? Ma volendo fare una lotta dal basso, quant'è importante poi per la nostra decostruzione anche da europei, e quindi imparare anche che viviamo in una gabbia dorata, che non è vero che siamo nel paese libero. Cioè andare in giro, poter andare in giro e tornare a casa vivi alle 3 di notte non è sintomo di libertà, può essere sintomo di un maggior privilegio, può essere sintomo di una maggiore ricchezza, ma non mi pare che queste democrazie occidentali stiano dimostrando che brillano per libertà. Basta guardare la Germania, per esempio, con il corteo alla Palestina, basta guardare quello che sta succedendo nel nostro paese, che io chiamo una grande provincia di vita, cioè senza una grande provincia, quando parli dell'Europa, un inasprimento, si parla sempre di leggi e repressione, no? Quindi torno a dire quanto l'internazionalismo può essere quella pozione magica che ci aiuta poi nelle nostre differenze di provenienza, di privilegio, di collocazione in questo mondo, a riuscire a mettere insieme un filo comune. Noi qui ci siamo fomentati tantissimo dell'estallido sociale. Qui la gente sembrava che stessimo a fare gli scontri qua. Questa cosa io l'ho trovata molto triste. Scusatemi, tanto io sono abituata a farmi odiare. L'ho trovata molto triste perché mi sembrava veramente la celebrazione di ciò che noi invece non stiamo più tanto riuscendo a fare, ad affrontare, come dici te, il nemico così dritto. E invece, per esempio, a me viaggiare, quel poco che ho fatto, perché non è che ho fatto grandi cose, mi ha servito proprio a darmi una collocazione, per cui poi la lettura, la rabbia anche acquista un sapore diverso, no? Come, non so, un po' è il domandone da $1 milione, no? Come vedi che tu adesso in Cile si può, il popolo Mapuche comunque è l'avanguardia di un movimento che è stato assopito un po', però con la repressione e con le leggi, perché comunque non lo so, la ricchezza di avere giovani del stallido sociale che entravano in carcere e trovavano compagni che gli facevano una formazione politica dentro le carceri è stata anche una, è un lavoro, perché è una formazione che viene da tanti anni dei MIR, dei compagni detenuti che non hanno mai mollato, insomma, credo, no?
Mira, il popolo Mapuche è un popolo che resiste 500 anni fa, no? E non ha mai abbassato la testa, non ha mai chiuso i suoi occhi, no? E questo è veramente importante capirlo così. Dobbiamo capire che è un popolo in resistenza, come abbiamo parlato del popolo vietnamita. I grandi popoli di cultura originari, di popoli originari, hanno una concezione del mondo diversa dalla nostra. La nostra è veramente così, così, così. La loro è una cosa che non capiamo, non intendiamo in profondità. Ma loro sanno che è una scelta di vita, no? E la sua terra, il suo fiume, l'aria, gli alberi, gli animali, gli uccelli, tutto questo fa parte della sua vita. Tutto questo è una io parlavo con i compagni acerca del ciucao, no? Di un piccolo uccello, e questa esperienza di un uccellino che abbiamo fatto, la nostra esperienza al sud di Cile, e come noi il rapporto che abbiamo con la naturalezza e con un piccolo uccellino. E così per il popolo Mapuche è una cosa integrale, no? La visione di la Ñuque Mapu, Wal Mapu, la Ñuque Mapu, no?
La madre terra.
E los apus, los cerros, tutto questo noi dobbiamo impararlo. Ma voleva dire una cosa: quando gli spagnoli, la conquistatori, sono arrivati nel Cile, sono arrivati fino a 500 km a sud di Cile, e dopo c'era i popoli originari che erano molto difensori, guerrieri, sì, no? della loro vita. E 300, 400 anni dopo hanno potuto rientrare, avanzare lo Stato cileno. E di questa popolazione originaria, molta, molta, molta è venuta dalla città, grande città, la capitale, Santiago del Nord. Adesso abbiamo un movimento che si chiama Guarriache. Guarriache vuol dire i popoli originari che vivono dalle grandi città, no? e durante 50-100 anni avevano vergogna di essere Mapuche, scambiavano il loro cognome, no? Non dicevano chi veniva di sud, no? È una cosa culturale e dell'oppressione dello Stato. 10 anni, 15 anni, 20 anni fa, una volta che per esempio la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, da cui il compagno Ettore Iaitul è il portavoce storico, una volta che è rinato, no? Popo ha cominciato un processo di rivendicare essere Mapuche. Allora, questo guarriacci, Mapuche della grande città, stanno preparandosi in una maniera incredibile e tornando al sud, tornando alla loro comunità e dicendo: qui erano i nostri padri, i nostri nonni, i nostri antenati. Questo è nostro. E qui abbiamo, no, lo scritto per la corona spagnola con la loro comunità, los acuerdos, los tratados, e questo. Allora, è una cosa incredibile come stanno utilizzando la giustizia ancestrale internazionale per fare valutare, no?
Per rivendicare
la certezza, la originalità, no?
di quella terra.
Yeah. Adesso è interessantissimo, perché? Perché i guarriacci sono soprattutto le donne, no?
Le lamien
sono forti, sono feroci, veramente le donne sono così. Intanto che il maschio è un po'... No?
Infatti io so che stanno cambiando anche tante tradizioni.
Certamente.
Rispetto al patriarcato di cui parlavi prima, no? Tante cariche prima non potevano ricoprire le donne, adesso le maci sono lonco, sono weciafe, sono...
Certamente, Marta, no? Allora, non solo nel Cile, sino in America e nel mondo, viviamo adesso dei tempi molto complessi, dei tempi pericolosi per l'umanità. Non sappiamo dove andremo con questi pazzi che sono, e non solo pazzi, sino imperialisti che sono facendo la guerra dappertutto, no? Non sappiamo. All'altro giorno,
non so, pazzi sono molto maschi.
Sì, noi ancora questo, no? E noi cosa intendo io dobbiamo fare in questa situazione? Cosa facciamo nel Cile in questa situazione, con i compagni i più vecchi, diciamo, in relazione con i più giovani? Lo dicevamo ieri, no? Avere, costruire organizzazione. Costruire l'organizzazione al livello del territorio, della base, lo stesso, no? Nuovi rapporti umani, molti carino, amore, fraternità, essere molto umili sempre e ascoltare l'altro, no? Rispettare l'altro e l'altra, no? sempre e dobbiamo fare dei nuovi rapporti umani fra noi, e questa è la base di tutto, e ancora l'organizzazione, e vediamo di obiettivi concreti oggi è resistere. Questa è una cosa come onda, gli anni 60, decenni 60, la guerriglia dappertutto, le 10 anni dopo, 70, 80, dittature, 90, neoliberalismo che comincia dappertutto, adesso ancora una volta il neofascismo che sta, no? Bolsonaro, Milei, Duque prima, questo figlio della bella donna, come diciamo, in Equatore, no? E ancora il progressismo, voleva parlare un po' di più del progressismo. Cosa che parlano il progressismo è una cosa incredibile, come la gioventù, o diciamo gli uomini e le donne fra le 20, 40, 50 anni, no? Sono integrato alla società del consumo, no? Integrati al neoliberalismo di una maniera che finisce essendo il gestitore di questa, il gestore di questa modalità economica. Adesso non troverai mai più un progressista contro il neoliberalismo, mai più. Adesso troverai tutti questi progressisti, soprattutto in Cile, essendo gestori, migliorando quello che ha fatto la dittatura, migliorando le forze repressive, migliorando la giustizia dal loro punto di vista, migliorando contro il popolo, contro l'interesse nazionale, contro l'interesse continentale. È incredibile, un entreghismo, no? Tutto è quello per la multinazionale, per l'imperialismo, e questa è la cosa sempre, l'imperialismo. Non dobbiamo, sempre dobbiamo capire che indietro di tutto questo è l'imperialismo, sempre. L'imperialismo sta indietro delle borghesie locali, no?
Indietro dell'istituzionalità, possiamo dirlo?
Certamente l'istituzionalità borghese, e certamente è questo, perché ieri abbiamo detto, a volte i compagni dicono Venezuela, Maduro, o Nicaragua, o Cuba, dittatura, i compagni diciamo di sinistra, compagni, no? Perdono il punto di vista della causa de los pueblos, no? Sempre dove l'imperialismo sta, noi dobbiamo essere da fronte a loro, confrontato a loro. Se l'imperialismo dice A e noi diciamo ah, può essere A, stiamo male. E questa è la cosa. Se l'imperialismo dice che Maduro, che Cuba, che Nicaragua, possiamo essere critici, certamente abbiamo delle cose da migliorare, ma fra noi, all'interno di noi. Ma dove è l'imperialismo? Noi dobbiamo essere da fronte a questa cosa, no? Sempre. E Gaza, Palestina, questo popolo che sta massacrato in questo momento, no? Incredibile. Adesso stanno assassinando per un popolo intero, il genocidio in marcia. È una cosa, però, no? È davanti a noi. E cosa facciamo noi con questo? È una cosa durissima, possiamo dire, e questa è la verdadera naturalezza dell'imperialismo e della borghesia. Questa è genocidio, sia diretto con la bomba, sia diretto alla mente, sia diretto all'estomaco, no? È la verdadera naturalezza della borghesia e dell'imperialismo, non hai altra, e per questo dobbiamo prepararci. Per questo dobbiamo studiare di più che loro, dobbiamo essere più preparati che loro, dobbiamo avere più compromesso con la vita, con il nostro medio ambiente, no? L'ecologia ambientale di questi popoli originari è fondamentale. Tutto questo va in contra del desiderio imperialista. Imperialista las minas, il cobre, tutto quello che è la ricchezza della terra, per loro è guadagnare di più, è ancora dell'euro, del dollaro. Per noi è la morte, per i nostri popoli è la morte. È contro quello che dobbiamo lottare oggi e sempre, no? E l'ultima cosa che voglio dire, perché il tempo è questa cosa, che diciamo di avere dei nuovi rapporti fra noi, è fondamentale il concetto dell'unità. Dobbiamo lasciare il sectarismo. Lasciare che questo, che io lo so tutto, io e questa è la mia linea politica corretta, no? O della mia organizzazione, diciamo, e la vostra, no? È così. Avere una nuova concezione culturale, non una nuova, rivendicare l'unità del popolo, no? Mariategui, che Isabella conosce perfettamente, dice: todo nos une, nada nos divide. E questa è la cosa, cercare. Todo nos une, nada nos divide. E questa è la cosa dappertutto.
Sì, tutto ci unisce, niente ci deve dividere. O comunque nelle differenze non abbandonare mai l'unità quando davanti c'è il nemico comune. Credo.
Sempre.
E questo a me mi insegnano sempre i Mapuche, eh? Sempre i Mapuche mi insegnano, non mi invito niente.
Allora, Jaime, grazie per questo contributo, e volevo anche chiederti qualcosa per ritornare un po' alla tua vita personale. Quando ti ho conosciuto sono rimasta molto impressionata, soprattutto tuo racconto, la prima volta che sei stato arrestato in Perù era il 93, c'era ancora il dittatore Fujimori e tu sei andato, sei stato portato nel carcere di Yanamayo. Per chi conosce il Perù è un carcere di massima sicurezza, punitivo, che è sul lago Titicaca a circa 4.000 metri sul livello del mare. Lì c'erano altri compagni cileni con te e le condizioni di vita erano terribili. Tu nell'intervista non hai molto parlato delle tue personali torture, di quello che hai subito, sei stato sempre molto così, con una visione più politica, però sicuramente possiamo immaginare. Le condizioni di vita lì erano terribili, quello non c'era acqua, non c'era luce diretta, c'era una luce nel corridoio che illuminava, non si sapeva il giorno, la notte, si perdeva il senso di ogni cosa, non potevate coprirvi, avevate una piccola coperta e spesso la dovevate dividere con gli altri compagni. Per cui tu comunque i primi 10 anni, come dicevi, è stato un periodo davvero molto duro per te. Però, e ritorniamo al però, c'è stata la presa dell'ambasciata giapponese e in quel momento c'è stata una piccola speranza per voi. Mi parlavi anche di una radio che eravate riusciti a costruire ed è una cosa molto aneddotica per noi, quindi volevo che mi parlassi un po' della speranza che avevate lì in carcere, nel carcere di Yanamayo, dove eravate stati condannati all'ergastolo, cadena perpetua, da giudici incappucciati che vi giudicavano in meno di 10 minuti. Quindi voi eravate lì, molti stranieri, cileni, in un posto assolutamente isolato. Per te era complicato avere contatti con la tua famiglia e con tutti gli altri. Quindi come avete vissuto voi questa esperienza a livello personale di resistenza e come avete poi anche vissuto le trattative e la presa dell'ambasciata del Giappone?
Grazie cara. Sempre diciamo che i compagni tupacamaristas, le compagne tupacamariste, erano la nostra famiglia, no? Senza dubbio essere stranieri, un paese frontiera, con un litigano, la guerra fra Perù e Cile, Cile Perù 100 anni fa, ma era difficile, 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 durissimo. Ma con questa famiglia peruviana di compagni eravamo in famiglia, era incredibile, perché diciamo a Yanamayo eravamo 100 prigionieri, 100 uomini e 20 compagni, no? 120 in tutto, perché avevano delle prigionieri, delle donne e degli uomini, una stessa carcere assolutamente di annichilamento, come era?
Sì, annullamento.
Annullamento, no? Perché Fujimori non ha potuto ammazzarsi tutti,
certo.
Ma ha voluto fare la nostra vita in carcere per diventare pazzo, pazze, per impulsare a che non suicidaramo, no?
Spingerli al suicidio, torturarli.
Una guerra psicologica. Una guerra psicologica tremenda. E adesso noi, essendo fuori dal nostro paese, diciamo, abbiamo questa famiglia tupacamarista. Senza la famiglia tupacamarista certamente avrebbe stato 1000 volte più difficile per noi. Una famiglia, no? Questo è veramente importante. Noi siamo tutti compagni, siamo tutti tuo partito, e la nostra famiglia è nostra famiglia, la vostra famiglia è nostra famiglia, la nostra famiglia è vostra famiglia, anche una sola famiglia. Abbiamo potuto fare queste rete, questa rete d'aragne, no? Delle famiglie. Allora, quando è stata fatta la toma della residenza,
la presa,
sì. La presa della residenza giapponesa, noi l'abbiamo saputo nello stesso momento. Perché? Perché abbiamo una piccola radio così, chiacchietita, era una cosa così la radio. No, ma solamente lasciavamo questa cosa, una foglia, la, la, los circuitos, que era una foglia.
Un foglio con i circuiti?
Sì, solamente.
Un foglio di carta.
Allora lo escondíamos, era una sola per noi.
Così si poteva
120.
Nascondere.
E con il microfono e le pilas, no? Due batterie, una escondida por acá, l'altra nascondeva.
Nascondevano i pezzi per tutta la cella.
E 10-15 minuti per giorno.
10-15 minuti al giorno la montavano e potevano sentire la radio.
Sentivamo le notizie nella radio e scrivevamo la carta igienica limpia, no?
Sì, certo.
Non usata, non utilizzata.
Lo attaccavano sul pezzo, su un quadretto di carta igienica.
E facevamo il resumo di queste, le principali notizie. E così che abbiamo saputo che l'ambasciata aveva stato presa per i compagni. E allo stesso tempo la dittatura ha fermato tutte le visite, tutte.
Appena è stata presa l'ambasciata giapponese a Lima, hanno vietato le visite.
E tutte le famiglie, avvocati, religiosi, tutto. Noi adesso sono stato 4 mesi dove non sappiamo nulla.
Non
no? Loro credono che noi non sappiamo nulla perché avevamo questa piccola radio, no? E allora
loro
più
pensavano
o meno, più o meno. E come raccontavano ieri, l'organizzazione per mantenersi in forma tutti i compagni, facevamo tutte le mattine dalle 6 del mattino fino alle 8 gli esercizi, no? E a partire dalle 9 lo studio e dopo il lavoro e dopo libero il tempo. Ma durante questi 4 mesi facevamo 3 ore la mattina, 3 ore la tarde e ancora 4 ore no, la mattina e 4 ore la tarde. Sì, eravamo così
di esercizio fisico per mantenersi vivi,
perché di questa operazione noi andremo alla montagna, nos reintegravamo alla guerriglia, era questa la finalità, no? Allora, una volta che lo Stato ha recuperato l'ambasciata è stato un colpo durissimo, certamente durissimo, ma continuiamo a fare durante 2, 3, 4, 5, 6 mesi di esercizi così, perché dicevamo da allora dell'interiore di Yanamayo, noi anche ovviamente cercavamo la maniera di liberarci, di fuggire, sempre l'abbiamo fatto, e così è la naturalezza del prigioniero politico, cercare la libertà e di fuggire dove sia. Adesso, rivendicammo il fatto di essere sopravvivente, no?
Sopravvissuti.
Siamo sopravvissuti. Sopravvissuti. Questo.
Bene, guarda, veramente ti ringrazio tantissimo perché, non so, mi sembra, sì, insomma, adesso avrò bisogno di tempo per elaborare questo tutto tuo racconto. Spero che non ci perdiamo di vista, perché insomma questo tuo essere di nuovo libero per noi è un'occasione anche non solo di questi tuoi racconti, ma anche di tanta elaborazione, di teoria, che credo che ce ne sia bisogno. Il tempo ci è tiranno, noi abbiamo una trasmissione che parte a mezzogiorno, quindi io veramente, Jaime, ti ringrazio tantissimo.
Anch'io.
Ringrazio Isabella veramente per questa opportunità pazzesca che ci hai dato. Oggi ricordiamolo, ricordalo tu. Scusa, perché
volevo ricordare tutti che oggi pomeriggio alle 6:30 abbiamo ancora un altro appuntamento con Jaime alla libreria Antigone.
Alla libreria Antigone,
dove
quindi
vi aspettiamo. Ecco.
Esatto, e quindi insomma questo prendetelo un po' come un aperitivo di chiacchiere che potrete fare un po' più rilassati, perché dal vivo il tempo è meno tiranno. Veramente grazie ancora, grazie Enzo, grazie Luca che sei stato invisibile, ma anche tu insomma sei stato il grande collante di tutta questa di questa grande possibilità. Noi vi lasciamo all'Orda d'Oro. Ciao.
Ciao, grazie.
E quest'anno sono 48. 48 anni di Onda Rossa, dal 1977 libera nell'etere.
48 anni è un numero importante, eh?
Morto che parla.
No, basta con morti parlanti. Radio Onda Rossa sta una bomba. Ho anche sentito dire che sta comprando un reattore nucleare.
Eh sì, sta una bomba e va festeggiata.
Come ogni anno, il 23, 24, 25 maggio, 3 giorni di festa, dibattiti e musica.
Si inizia venerdì 23 maggio dalle 18 in via dei Volsci 56, sotto la radio, con DJ set delle varie trasmissioni e un bel brindisi di mezzanotte.
Sabato 24 all'ex SNIA in via Prenestina 173, una serata di musica con
Queen of Saba,
Ellie Cottino,
Elsie,
Annarella,
MC Yerta,
Malpela.
Yo. Domenica, sempre all'ex SNIA, si chiudono i tre giorni con un confronto su Palestina, il ritorno e la memoria con Antoine Ruffol e UDAP.
A seguire, proiezione del film Enwas di Dima Bougouche e apericena e live di Tsunami.
Tutt'altro che morta, a questa radio piace parlare.
Ci vediamo il 23, 24, 25 maggio per i 48 anni di Onda Rossa.